Salmo 127, Canto delle salite di Salomone. Se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori. Se il Signore non vigila sulla città, invano veglia la sentinella. Invano vi alzate di buon mattino e tardi andate a riposare, voi che mangiate un pane di fatica. Al suo prediletto egli lo darà nel sonno. Ecco, eredità del Signore sono i figli, e sua ricompensa il frutto del grembo. Come frecce in mano a un guerriero sono i figli avuti in giovinezza. Beato l'uomo che ne ha piena la faretra, non dovrà vergognarsi quando verrà alla porta a trattare con i propri nemici. Il Stiamo seguendo i passi del pellegrino che parte da Babilonia, dove vive male e vive perseguitato. Era il primo salmo, il salmo 120. Poi abbiamo visto il cammino nel lungo itinerario per arrivare alla Città Santa, dove il pellegrino fa l'esperienza di essere custodito da Dio. La gioia immensa nel giungere a Gerusalemme con uno sguardo trasfigurato della città santa, il Salmo 122, e poi la certezza che il Signore si prende cura, che il Signore ha pietà, cioè si piega verso l'orante e verso tutto il popolo. E poi il ricordo di un momento difficile, ma dove il Signore ha salvato, è il Salmo 124, come un uccello siamo scampati. E quindi la certezza di confidare nel Signore, paragonando il credente, l'orante, colui che confida in Dio al monte, che è stabile, che non vacilla. E poi, ancora una volta, il ricordo, o meglio il sogno di un futuro, quindi il sogno di un futuro che è nelle mani di Dio e quindi la certezza che siamo nel tempo della semina, ma che il raccolto sarà abbondante, certi della promessa del Signore, della sua benedizione. A questo punto ecco che il Salmo 127 ci fa compiere un altro passo. E cioè il tempio, come dicevo, era stato distrutto, si cercò a poco di rabberciare qualcosa, ma ci volle poi l'intervento di Ciro nel 538 per ricostruirlo. Ma in ogni caso, coloro che erano rimasti nella terra avevano tentato in qualche modo qualche lavorio. E allora forse è proprio questa l'immagine che il nostro pellegrino prende, cioè coloro che cercano di costruire. E quindi giocando sull'ambivalenza dei termini, qui i termini fondamentali sono due, il verbo banà che significa costruire e il termine ben che significa figlio, usando appunto un gioco di parole nell'ebraico fra il verbo banà, costruire, e il sostantivo ben, figlio, ecco che il nostro pellegrino fa una grande preghiera che è una riflessione sapienziale. E cioè, questa è la domanda, come si costruisce una casa? E naturalmente a questa prima domanda, come si costruisce una città, una casa, un tempio, dipende poi, ne viene poi un'altra, come si difende questa città. Cerchiamo di vedere com'è costruito. Anzitutto, all'inizio c'è una evidente opposizione che è ripetuta. Se il Signore non costruisce la casa, se il Signore non vigila sulla città, e per ben tre volte si ripete questa parola, Shav, invano. Invano si affaticano, invano veglia, invano vi alzate di buon mattino. Ecco, quasi a dire, se non c'è questa condizione, ecco l'invano, cioè invano richiama l'idea del vuoto, l'idea appunto di qualcosa di inesistente, di inconsistente. Potremmo dire l'idea è proprio quella della solitudine, della mancanza di stabilità, della mancanza di verità. Contro tutto questo, invece, c'è qualcosa di diverso, e cioè, se da una parte abbiamo l'invano, abbiamo invece una benedizione e una beatitudine, e la beatitudine è quella dell'uomo che, avendo numerosi figli, può trattare senza problemi quel suo nemico. Ecco, da una parte l'invano, il vuoto, e dall'altra parte la benedizione, la beatitudine, la pienezza. Quindi potremmo dire, questa è la prima grande opposizione, se non invano, e dall'altra parte invece la beatitudine. Secondo, potremmo dire senza Dio e con Dio. Senza Dio, come costruire una casa? Senza Dio, come custodire una città? Senza Dio, come lavorare? Quasi a dire, senza Dio una casa non si costruisce, senza Dio una città non si custodisce, senza Dio il lavoro diventa vuoto, diventa qualcosa che si fa invano. E invece dall'altra parte, con Dio, ecco che ci sono figli numerosi. Con Dio, ecco che c'è la vertenza giudiziaria alla porta, luogo dove solitamente si amministrava la giustizia, questa vertenza è vinta. E quindi potremmo dire, il gioco è questo, la prima parte è tutta concentrata sul verbo banà, costruire, e la seconda parte sul termine ben, figlio, e con un bel gioco evidentemente sulle parole che si assomigliano. Ora, qual è il tema di questo salmo? Appunto, già lo anticipavo con due domande. Come si costruisce la città? Risposta, costruendo una famiglia numerosa. Come si difende una città? Risposta, difendendo i diritti in tribunale, difendendo la giustizia che si amministrava alla porta. La porta era il luogo del tribunale, il luogo pubblico dove si amministrava la giustizia. Quindi ecco che la città la si costruisce costruendo una famiglia, base della società. La città la si difende difendendo la giustizia, altra base della società. Ma che cosa domina su tutto questo? Domina Dio. È Dio il grande protagonista. È Lui che costruisce la città. È Lui che ne è la sentinella. È Dio che dona i figli. È Dio che dona il pane. Dio non è un guerriero, ma è colui che assicura la vita. È colui che assicura la vita quotidiana, che si svolge in città, che si svolge in casa, che si svolge nell'esercizio, nell'amministrazione della giustizia. Allora, proviamo a rileggere questo salmo. Anzitutto, all'inizio c'è l'immagine della casa, se il Signore non costruisce la casa. E la casa certamente indica l'edificio, ma insieme anche il tempio, ma non solo, può indicare anche la famiglia. Anche noi lo diciamo, la mia casa nel senso della mia famiglia. E quindi i costruttori possono certamente essere i muratori, ma possono essere anche coloro che costruiscono una famiglia, cioè i genitori. Quindi Questa immagine è duplice, ricorda l'edificio ma insieme la famiglia, il tempio ma insieme la comunità, i muratori, i costruttori ma insieme i genitori. E d'altra parte abbiamo una seconda immagine che ho già un po' ricordato, è questo Shav, invano, ripetuto 3 volte, che è il vuoto, che è la solitudine, che è la mancanza di benedizione divina. Questo termine ricorda il comandamento, Esodo 20, versetto 7, e cioè pronunciare il nome di Dio invano, cioè ridurre Dio a un oggetto, a qualcosa che serve all'uomo, ma che non viene più onorato come Dio su cui nessuno può mettere le mani, l'idolo, l'idolo vuoto, ma non su un idolo vuoto, ma su Dio occorre costruire. O meglio, è lui stesso che edifica. Il versetto 2 ci ricorda che quando Dio è al centro, tutto è benedizione. E quindi l'uomo dorme e Dio opera. L'uomo dorme e Dio veglia. Quasi a dire, il Signore opera anche nel momento in cui l'uomo non è attivo. L'uomo conosce il ritmo della veglia e del sonno, dello stare sveglio e del dormire. Dio non smette di operare. Dio non smette appunto di operare molto al di sopra e al di là delle possibilità umane. Quindi l'idea è proprio quella che tutto è benedizione. È una benedizione che viene dal Signore e che supera l'attività dell'uomo. L'uomo sente la propria fragilità, ma percepisce anche la grandezza dell'opera di Dio. La terza immagine, versetto 3, è legata ai figli, i figli che sono l'eredità. La spiritualità dell'Antico Testamento è molto concreta, è legata appunto al fatto di avere una posterità, di avere un futuro, di avere una garanzia per il futuro, e questa garanzia è legata proprio ai figli. Frecce in mano a un guerriero, quindi forza, potenza per un uomo che da giovane appunto ha generato dei figli. E quindi l'ultima immagine si capisce, il versetto 5, in una controversia giudiziaria che si svolgeva appunto alla porta, ecco che avere molti figli era utile perché uno mostrava non tanto una potenza, ma di essere una persona rispettabile, di essere una persona appunto che aveva costruito una storia. Sicché, tornando alla nostra opposizione fondamentale, da una parte abbiamo l'invano di chi è senza Dio e dall'altra abbiamo la concreta benedizione di chi invece è con Dio. Certamente è un'opposizione in bianco e nero, ma è l'opposizione fra giusti e empi, fra coloro che hanno fiducia, che credono, che si affidano a Dio e coloro che invece escludono Dio dalla loro vita. Questo salmo insiste esattamente su questo, quasi a dire è necessaria una scelta di campo, è necessario appunto decidersi per Dio e quindi per la vita, per il futuro, per la speranza. Ma questo salmo è anche un salmo totalmente percorso da verbi quotidiani. Costruire la casa, abbiamo visto anche la famiglia, custodire, pensiamo alle chiavi con cui uno custodisce una casa, alzarsi, cosa che ciascuno di noi fa ogni giorno, lavorare, faticare, mangiare il pane, riposare, generare figli. Questa è la vita. È la vita in fondo di ogni uomo, è la vita di ogni donna. È la vita nelle sue cose più fondamentali, costruire una famiglia, generare dei figli, è la vita nel suo svolgersi quotidiano, alzarsi, lavorare, faticare, nutrirsi, riposare. E dunque è la vita dell'uomo, è la vita delle persone che diventa preghiera, che diventa in questo salmo una riflessione insieme a una supplica al Signore. Ma appunto ci ricorda questo salmo questa stessa vita che è per tutti così, fatta di sveglia, di lavoro, di fatica, di riposo, di cibo, di generazione, di famiglia costruita, di casa anche da costruire. Questa vita può essere vissuta con Dio oppure senza Dio. Questa è la grande alternativa. La vita è la stessa, ma tutto cambia se c'è Dio, al contrario se non c'è. Un'ultima nota. Qui si parla dei figli della giovinezza. Ora, se noi ci pensiamo, questo fino a qualche anno fa era abbastanza normale, il fatto che persone giovani, ventenni, insomma in quel tempo, dei 20 ai 30 anni, generassero figli, oggi sappiamo si è spostata invece l'asticella molto più in alto, ma a ben pensarci non è così nella Bibbia, almeno nella storia dei patriarchi, dove spesso ci sono persone anziane che hanno figli, pensiamo ad Abramo, ma non solo. E certamente questi genitori anziani che hanno figli possono donare ai loro figli una serie di beni, lì in capi di bestiame, in pecore e così via. Qui invece l'immagine è proprio quella contraria. Perché? Perché il giovane non ha grandi possibilità. E quindi nel momento in cui genera un figlio compie un atto di fede, scommette sul futuro, fa un investimento. Potremmo dire non ha molto, ma scommette sul futuro. In certo senso è come l'immagine del Salmo 126, siamo precedente, che nell'andare getta la semente, ma poi viene con gioia portando i suoi covoni. Ecco, l'esperienza, potremmo dire, dell'uomo è proprio questa, generare un figlio e credere al futuro, è investire sul futuro, è credere nel futuro. E, ed è davvero un atto di fede. Un atto di fede che comporta un rischio, comporta una responsabilità, comporta un investimento di tutta la persona, ma indubbiamente che diventa una benedizione, un grande dono che ritorna anche su colui che lo compie. Ecco, in questi giorni dove noi siamo in casa, dove noi siamo obbligati a rimanere fra quattro mura e questo indubbiamente ci pesa, facciamo fatica, possiamo riscoprire il dono proprio che il Signore ci fa di costruire una casa su di Lui, di costruire la nostra vita su di Lui. E chiediamo al Signore di poterlo fare, di non realizzare una cosa vana escludendo lui dalla nostra vita, perché appunto è proprio questa presenza che diventa la radice della beatitudine, di quella gioia grande di ospitare Dio nella casa della nostra vita.